parlare del tabernacolo possiamo partire un po' più da lontano. In tutte le soffitte o nei ripostigli delle sagrestie delle chiese, o se non c'è rimasto almeno nel museo o parrocchiale o diocesano, c'è il cosiddetto paradisino. Cos'è? È una cassetta di legno leggerissima, esternamente insignificante. La portava l'aiuto sacrista mentre il sacrista era impegnato a tenere aperto l'ombrello da processione sopra la testa del sacerdote che stava andando a portare l'ultima comunione, cioè il viatico, all'ammalato. E queste sono cose che ho visto io da piccolo, non è che non ho fatto a tempo a vedere. Al passaggio del corteo tutta la via si fermava, i negozi abbassavano la saracinesca, alcuni si accodavano al corteo, si entrava nella stanza dove l'ammalato attendeva seduto sul letto a mani giunte. Il profumo della biancheria e delle tovaglie bianchissime si impastava con l'odore delle candele. Il paradisino veniva messo lì sul comò che era di fronte al letto. Poi veniva aperto, sorpresa. Nell'aprirsi si rivelava tutto d'oro dentro, completo di tettuccio, capocelo, l'altare, le balaustrine e i piccoli candelabri. È come gli album dei bambini che quando lo apri viene fuori il castello, la città, ecco, in rilievo. Ma qui non sono alle cose fiabesche. Qui la chiesa del paese veniva portata in miniatura in casa dell'ammalato. Costui aveva a livello dei suoi occhi la visione di tutto il suo passato di fede rivissuto attraverso l'emozione dell'Eucarestia che stava ricevendo e la visione dorata della Gerusalemme celeste che ormai stava per raggiungere. In genere, mi ricordo, sbagliavano di poco, era proprio l'ultima e moriva più o meno il giorno dopo. Oggi non è più così. Ma era doveroso questo nostro sguardo tenero a un oggetto tanto fragile e carico di storia. Esso ci aiuta a scoprire che fin dai primissimi tempi e forse al tempo stesso degli apostoli, i cristiani hanno avuto l'usanza di portare l'Eucarestia agli ammalati e questa usanza dura quest'oggi con modalità diverse. All'inizio erano i diaconi che portavano a casa dopo la messa della domenica la comunione ai malati. Ben presto lo fecero anche i laici. Sappiamo di adolescenti tipo Sant'Arcisio che si prestavano con entusiasmo a svolgere questo ministero. Oggi lo fanno dei laici ministri, cioè hanno un mandato. È la comunità che attraverso loro, superando l'ostacolo della distanza, va incontro ai poveri e gli ammalati sono poveri proprio per la situazione di malattia, riconoscendoli come membri prediletti della grande famiglia che è la Chiesa. L'ostia era chiusa in una piccola teca. Nessuno segno esterno oggi indica questo portare la comunione agli ammalati. Solo l'attesa, la cordialità dell'incontro, la preghiera fatta insieme rendono vivo e carico di fede il gesto di assumere il corpo di Cristo. Ma è soprattutto la verità che quel pane è la presenza reale di Lui che lo rende sacramento. La Chiesa cattolica ha sempre creduto alla presenza reale di Gesù in quel pane consacrato. Lo conferma il fatto che l'Eucarestia nei primi secoli veniva conservata anche nelle case private, dove ci si poteva comunicare nei giorni feriali da soli, perché la messa era solo di domenica. E quando ha fatto su le prime chiese? Allora, ufficialmente il tabernacolo è apparso sugli altari solo nel 1500. Prima dove stava l'Eucaristia? In un cofanetto posto in un armadio collocato in una stanzetta vicina al presbiterio, e le chiavi le avevano i diaconi. Quella stanzetta lì a poco è diventata la sagrestia. Poi invece si è preferito portare l'Eucaristia avanzata dalla messa, tenerla più vicina all'altare. Allora in quest'ultimo caso l'Eucaristia era contenuta in una colomba d'oro dorata, si apriva e si metteva dentro, ed era collocata sopra l'altare, un po' più sopra. Oppure la colomba poco a poco è diventata la pisside, cioè un vaso con un coperchio, e questa viene messa in una cavità del muro chiamato appunto tabernacolo. La porticina comincia a essere importante, viene affidata ad artisti. Oppure viene depositato questo cofanetto dentro una guglia, soprattutto al nord, che partiva da terra sul presbiterio e arrivava quasi a toccare il soffitto. Perché questa visibilità? Perché vogliono farla vedere questa guglia e questo cofanetto? Cosa può fare, l'abbiamo già detto una volta, il povero cristiano che non può fare la comunione ma desidererebbe farla? Cioè vuol fare la comunione spirituale, guardare l'ostia dopo la consacrazione, oppure durante il giorno guardare in quel punto in cui c'è il cofanetto. In molte parti della cristianità ci sono dei santi Cristoforo, o in facciata, ma alti 9 metri, o in facciata o sulla una parte laterale della chiesa, in modo che chi lavorava nei boschi, nelle colline lì vicino, tutti i giorni potessero guardar giù al San Cristoforo, che è quel gigante che porta il bambino oltre l'acqua e lo trova pesante, e la tradizione dice che scopre che è Gesù, cioè ha sul peso del mondo. Questa tradizione, chi lo vedeva era sicuro che quel giorno non sarebbe morto in peccato mortale, cioè avrebbe avuto i sacramenti, la confessione e la comunione. Adesso che un affresco sostituisca il tabernacolo o che il tabernacolo venga a sostituire poi la messa è un po' pericoloso, bisogna stare equilibrati, è bello avere il tabernacolo e non esagerare come fanno qualcuno, nelle chiese nuove entri, non c'è un punto caldo, dov'è il tabernacolo, devi far fatica ad andare a cercarlo, no, questo perché tabernacolo può farti compagnia. Da 4 secoli, cioè fin dal Concilio di Trento a oggi, il tabernacolo addirittura è diventato il posto più guardato e importante di tutta la Chiesa. Magari non ti accorgi dell'altare che è diventato una mensola, ma il tabernacolo è la cosa più preziosa, più bella. Perfino il nostro porticino e tabernacolo, fatta dal Nani, autore anche delle vetrate, è molto molto bello. E tutto lo spazio sembra portare verso questa porticina, dove si veniva a visitare il divin prigioniero, esagerando, in qualche manifestazione devota lo chiamavano così. E quando lo si apriva, lo si teneva aperto, era perché si toglieva l'ostia grande, si metteva nell'ostensorio, poi lo si portava sopra il tabernacolo c'era una tribuna per l'adorazione, e allora c'erano i canti solenni, i turni di adorazione, paramenti preziosissimi dei preti e le varie associazioni con le loro divise che si davano il cambio. E poi il punto più alto era quando c'era la processione, tutte le vie venivano percorse dal paese da questa processione, magari diventavano un tappeto di fiori, mentre una gran quantità di addobbi rendeva le case un'unica parete continua, prolungamento quasi della chiesa, e addirittura in alcuni paesi c'era una volta di stoffa che accompagnava tutto il percorso. E oggi, a parte la possibilità che abbiamo di pregare lungo il giorno entrando in una chiesa qualsiasi, possiamo raccoglierci e pregare davanti al tabernacolo. Nella nostra comunità, oltre a questo che si fa ovunque, alle 17 della domenica, ogni domenica, viene aperto la porticina del tabernacolo, viene messa l'ostia in un piccolo ostensorio e messo in vista, e c'è l'adorazione silenziosa. Alle 18 un gruppo di persone sale, chi vuole, sul presbiterio e recita o canta i vespri. Finiti i vespri, al canto del Salve Regina viene chiusa la porticina del tabernacolo, e così questa che, cioè, valorizzando la messa, che è davvero la riscoperta forte come la tavola della comunità, e valorizzando la scrittura che è l'altro cibo da mangiare, le due tavole insomma, c'era il rischio di perdere l'adorazione. L'adorazione è molto importante perché sì, è una devozione e non un sacramento, però quanto respiro ti dà e come riesci a far risuonare le cose grandi che hai sentito nel Vangelo o che hai a che fare con la tua storia e vuoi portarlo nella preghiera, ed è un momento a cui bisogna allenarsi e non da trascurare.